Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, una crescita in attesa. Dopo 3 settimane di numeri molto bassi, sono 14 nuovi contagi da coronavirus in Ticino, è dovuto ad un aumento dei test. Discreto flusso di turisti dalla Svizzera interna per l'ascensione, è una presenza maggiore di quanto sperassimo, dicono gli albergatori ticinesi. Vagoni riservati a chi vuole indossare le mascherine, una delle soluzioni che stanno valutando le FFS. Iniziata la procedura di destituzione di Michael Lauber, il procuratore pubblico della Confederazione mantiene la sua posizione battagliera. Noi vogliamo rispettare la legge e la Costituzione ad ogni passo, è la risposta della commissione parlamentare che si occupa del caso. 14 contagi da coronavirus in 24 ore, questa è la cifra comunicata in mattinata dalle autorità sanitarie ticinesi ed è anche una cifra in forte rialzo rispetto agli scorsi giorni, la più alta dalla fine di aprile. Nessun nuovo decesso è stato invece segnalato. Poco fa il medico cantonale Giorgio Berlani ha firmato un comunicato con il quale contestualizza questi numeri. Di cosa si tratta? Ce lo dice Francesca Torrani.
Sì, si tratta sostanzialmente di un'equazione semplice. Più tamponi fatti, più persone positive al test. A questo, secondo il medico cantonale, è imputabile l'aumento, sicuramente il più alto delle ultime settimane, registrato oggi. Un più 14 che porta a 3.301 i casi positivi in Ticino. Le cifre diffuse, dice in sostanza Merlani, sono da ricollegare a un'indagine di depistaggio effettuata negli scorsi giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati svolti numerosi test che hanno portato alla luce casi sia tra persone asintomatiche sia tra persone già positive o in fase di guarigione. Vero è che meno di una settimana fa lo stesso medico cantonale in conferenza stampa a Bellinzona, quando i numeri indicavano un più 7, ha detto: non vorrei che fosse l'inizio di una ripartenza. Oggi abbiamo questo più 14 per i motivi indicati. L'evoluzione epidemiologica sarà osservata da vicino dall'ufficio del medico cantonale. Dalla fine del lockdown e dall'inizio della cosiddetta fase 2 l'11 maggio scorso si è inoltre intensificato il cosiddetto contact tracing, il tracciamento delle persone per capire e carpire il maggior numero di informazioni in relazione al contagio.
E poco fa, tra l'altro, sono usciti anche i dati dell'Ufficio Federale di Sanità Pubblica. I nuovi casi a livello nazionale nelle ultime 24 ore sono stati 36 e questa invece è una cifra in linea con quella degli ultimi giorni. Il settore turistico sperava in un afflusso dalla Svizzera interna per il lungo fine settimana dell'ascensione, il settore turistico ticinese, e da oltre San Gottardo si è risposto presente. Lo dimostrano le colonne al portale nord della galleria autostradale e sul piano di Magadino ieri. Luigi Frasa allora ha raggiunto Max Perucchi, che è albergatore ad Ascona ed è vicepresidente di Hotellerie Suisse Ticino.
La sensazione a oggi è cambiata a confronto un paio di giorni fa. Un paio di giorni fa ero un po' scettico, devo ammetterla, perché avevamo un'occupazione che variava tra 50% e 60%. Stiamo parlando sempre del centro in ogni caso. Mentre a oggi notiamo che si è mosso già di più. Non siamo agli anni scorsi dove avevamo un'occupazione che sfiorava il 100%. Però con un'occupazione che aggira intorno al 70%, diciamo che potremmo essere soddisfatti di un inizio come questo.
Da sottolineare che i dati più positivi vengono principalmente dai 5 Stelle, che registrano quasi il tutto esaurito. Premesso che la piazza Motta ad Ascona è un richiamo arcinoto per la clientela d'Oltralpe, è quantomeno un segnale positivo in generale.
Per vedere il polso di Ascona bisogna essere qui o a mezzogiorno o in serata. Ieri sera era pienissimo. Dunque ciò vuol dire che con le distanze sociali in ogni caso riusciamo a riempire questa piazza. Lo stesso vale, penso, anche comunque per il resto della regione. Denotiamo molto comunque che la perdita di tavolini fa sì che sembri sempre molto più pieno di quello che può essere.
Ma il futuro resta comunque incerto per voi.
La nota dolente è Pentecoste, attualmente la vediamo abbastanza male perché non ci sono grosse prenotazioni per Pentecoste.
E Pentecoste, lo ricordo, sarà il prossimo weekend, quello che porta all'inizio di giugno. C'è chi si sarà spostato in auto e anche chi si sarà spostato in treno, e le Ferrovie Federali Svizzere stanno sondando le necessità dei clienti e riflettendo su possibili misure da introdurre affinché il numero dei viaggiatori, che è calato quasi anche del 90% in alcuni momenti della crisi, dicevo, il numero dei viaggiatori torni a crescere. E allora si stanno valutando anche dei vagoni dove sia obbligatorio indossare le maschere protettive. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
Quali conseguenze ha avuto l'attuale crisi sanitaria sul comportamento di chi usa i mezzi pubblici? Una domanda centrale per le Ferrovie Federali Svizzere, FFS, che alla ricerca di una risposta hanno inviato ad una serie di clienti, si mormora un centinaio, un questionario per tastar loro il polso. In questo modo si spera di scoprire quali siano le necessità della gente, quali le paure, per poter così elaborare misure di protezione che possano far nuovamente aumentare la domanda per i mezzi pubblici. Tra i temi affrontati nel sondaggio anche quello delle mascherine, ad esempio se l'obbligo per i viaggiatori di indossarle in treno, obbligo in vigore dall'11 maggio scorso per il personale, li renderebbe più sicuri. Una richiesta in tal senso era giunta dal sindacato del personale dei trasporti che da parte sua pensava però alla sicurezza ad esempio dei capotreno. Una soluzione che sembrerebbe raccogliere consenso, stando a quanto riportato da alcuni media, ma va sottolineato che ancora non sono disponibili i risultati del sondaggio, sembra essere il tipico compromesso elvetico. Le FFS starebbero infatti pensando all'introduzione di singoli vagoni con obbligo di mascherina, mentre chi non la vuol portare si troverebbe altrove. Una soluzione che potrebbe far felici gli uni e gli altri e che non sarebbe un novum completo. La proposta infatti ricorda molto i vagoni famiglia, le zone del silenzio o le zone business, già oggi una realtà.
E a proposito di viaggi, ieri sia la Confederazione sia il Canton Ticino hanno parlato con molta, molta prudenza di una riapertura delle frontiere con l'Italia il 3 giugno. È una data comunicata la settimana scorsa dal governo italiano e la data è stata ribadita proprio stamattina da Giuseppe Conte. Il premier italiano si è presentato nuovamente davanti alle Camere per parlare in maniera dettagliata della fase 2 della ripartenza. Sentiamo Anna Valenti.
Dal 3 giugno sarà possibile per i cittadini dell'Unione Europea fare ingresso in Italia senza obbligo di quarantena.
Nessun passo indietro dunque, confermata la riapertura delle frontiere italiane dal 3 giugno per i cittadini europei e dei paesi Schengen. Come specifica il testo del decreto legge sulla fase 2, illustrato dal Premier Conte a Montecitorio questa mattina. Da lunedì la penisola ha riavviato ufficialmente tutte le attività industriali, commerciali e da questo fine settimana in molte regioni anche quelle turistiche.
Siamo consapevoli che l'avvio della nuova fase potrebbe favorire in alcune zone l'aumento della curva del contagio. È un rischio però che abbiamo calcolato, che terremo sotto osservazione.
Una fase che preoccupa il governo ma anche la squadra tecnico-scientifica che l'ha coadiuvato nelle scelte, così come i paesi confinanti, Svizzera, Canton Ticino in primis, compresa. Tuttavia il Premier rassicura, si sono messe in campo tutte le misure possibili per ridurre i rischi al minimo.
Abbiamo predisposto un accurato piano nazionale di monitoraggio che ci consente, sulla base delle informazioni quotidiane che sono tenute a trasmetterci le regioni, di disporre di un quadro dettagliato della curva epidemiologica, fondato sull'incrocio di una nutrita serie di parametri. È un piano che ci permetterà di intervenire, se necessario, con misure restrittive nel caso in cui in luoghi specifici dovessero generarsi nuovi focolai.
Dati sanitari sui contagi, posti in terapia intensiva e tenuta dei servizi sanitari, capacità di diagnosticare l'infezione e di gestire i contatti. Alcuni dei 21 indicatori che le regioni devono fornire al Ministero della Salute Pubblica a cadenza regolare. Ma il piano di monitoraggio italiano prevede non solo l'uso delle applicazioni Immuni per tracciare i contatti, in via di ultimazione, ma anche il rafforzamento del trattamento dei casi con più posti nei reparti intensivi e più medicina territoriale. Ma soprattutto molti test, sia tamponi che sierologici. Un piano ambizioso che tutti si augurano funzioni davvero.
Lasciamo la questione coronavirus per occuparci di una vicenda che segnerà sicuramente il 2020 a livello nazionale. Michael Lauber manterrà le sue responsabilità e continuerà a esercitare il suo ruolo in attesa di una decisione definitiva del Parlamento. E questa è la reazione del Ministero Pubblico della Confederazione dopo l'avvio della procedura di destituzione del suo capo. Una posizione tutt'altro che arrendevole dinanzi all'ennesimo capitolo di una vicenda a cavallo fra giustizia e politica. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Al più presto in autunno, più probabilmente in inverno, le Camere federali potrebbero doversi esprimere sulla destituzione di Michael Lauber. Potrebbero perché l'eventuale proposta di revoca del suo mandato, il cui procedimento è stato avviato ieri, necessita dapprima di ulteriori indagini, di un'ulteriore sentenza e di ulteriori valutazioni politiche. Le indagini riguardano i contenuti dei famosi incontri fra Lauber e il presidente FIFA Gianni Infantino avvenuti nel 2016-2017. Stando a Football Leaks, i due potrebbero aver discusso della posizione dello stesso Infantino di dinanzi alla giustizia svizzera. La sentenza è invece attesa dal Tribunale Amministrativo Federale. Si tratta del ricorso di Lauber alle sanzioni inflittegli dalla vigilanza, che sempre in merito a questi incontri ha già detto: il procuratore generale ha mentito più volte violando i suoi doveri d'ufficio. E infine le valutazioni politiche, che si baseranno sull'esito di tutti questi chiarimenti. La sentenza del Tribunale potrebbe arrivare in estate, i nostri accertamenti non rallenteranno il tutto, vogliamo procedere velocemente, ha dichiarato il presidente della Commissione Giudiziaria Andrea Caroni. La reazione della Procura federale conferma intanto una volta di più la posizione battagliera di Michael Lauber, e a dire il vero c'è già chi si chiede quale sarà il suo prossimo passo o il suo prossimo ricorso, se potrà essercene ancora uno. Le procedure non sono infatti chiarissime e i legali di Lauber sono pronti a qualsiasi evenienza.
Ich fürchte mich vor wenigen Dingen und schon gar nicht vor Anwälten, dazu bin ich selber Anwalt genug.
Non temo molte cose, certamente non gli avvocati, anche perché io stesso sono abbastanza avvocato. Piuttosto temo la legge e la Costituzione, e per questo dobbiamo condurre un procedimento assolutamente corretto, come ogni cittadino di questo paese ha diritto di avere, ha affermato, interpellato in merito, il presidente della Commissione Andrea Caroni.
Ricapitolando dunque, il sospetto di gravi violazioni dei doveri d'ufficio tali da richiedere la rimozione di Lauber è concreto. Tuttavia ci vogliono ancora accertamenti e sembra di capire che il procuratore generale non voglia assolutamente fare un passo indietro. Infine ci vorrebbe ancora un voto del Parlamento. Ma è ancora sostenibile la posizione di Lauber? Lo chiedo proprio a Giampaolo Driussi, che sta seguendo l'intera vicenda e che ritroviamo a Berna.
Questa è una domanda che si è posta già più volte in passato e in linea prettamente teorica le conclusioni potrebbero essere ancora le stesse, sia che si voglia sostenere Lauber perché, come detto, ognuno ha diritto ad un procedimento equo e corretto fino alla fine, sia che già da parecchio tempo non lo si ritenga più sostenibile. Qui ricordo fra l'altro che ben due gruppi parlamentari, quello socialista e quello del centro, guida PPD, hanno recentemente chiesto le sue dimissioni. Rispetto agli scorsi mesi c'è però una differenza enorme e si chiama procedura di revoca del mandato. Quattro parole mai sentite prima, quattro parole che sia in patria sia all'estero significano: il capo dell'organo giudiziario, che in Svizzera si occupa fra l'altro di terrorismo o di criminalità organizzata, è fortemente sospettato di qualcosa di non bello. Ne va dunque dell'immagine della giustizia svizzera, senza dimenticare che i metodi Lauber, adottati anche da altri procuratori federali, hanno già inficiato alcune inchieste FIFA. Questi sono dati di fatto. Indipendentemente dai successi e dalle sconfitte che verranno messi a bilancio nella valutazione della magistratura inquirente sotto l'era Lauber, quanto ora sta accadendo non è dunque una macchia, è di più, è un'ombra che gran parte del Parlamento vuole lasciarsi alle spalle il prima possibile.
Queste dunque le considerazioni del nostro corrispondente da Palazzo Federale Giampaolo Driussi sulla procedura di destituzione contro il procuratore generale Michael Lauber. Sono stati condannati a pene detentive di vari anni quattro dei cinque uomini accusati di aver brutalmente picchiato un gruppo di giovani donne fuori da una discoteca ginevrina 2 anni fa. La sentenza è arrivata a notte inoltrata, con il tribunale che è stato un po' più indulgente di quanto chiedesse l'accusa. Sentiamo Alan Crameri.
L'aggressione aveva scioccato non soltanto perché è inusuale che un gruppo di uomini si scagli contro un gruppo di donne, ma anche per la violenza usata. Due vittime sono state prese a calci e pugni anche in testa quando già erano a terra. Una si è svegliata dal coma solo dopo 10 giorni e un intervento chirurgico al cervello. In piazza, dopo quell'8 agosto 2018, si tennero manifestazioni di solidarietà. Ora sono arrivate le sentenze nei confronti di 5 uomini. Il procedimento si è tenuto a Thonon-les-Bains, in Alta Savoia, perché sono tutti cittadini francesi, all'epoca dei fatti tra i 22 e i 25 anni. Quattro di loro finiranno in carcere con pene detentive tra 4 e 8 anni. Uno è stato prosciolto. La difesa ha parlato di mancanza di prove e in effetti il tribunale, dopo 23 ore di dibattiti e leggendo la sentenza alle 3:30 di stanotte, non ha accolto la totalità delle richieste della procura. Secondo la costruzione, la lite era partita dopo un battibecco. Uno degli uomini aveva definito grassa quella che poi è stata la vittima principale.
Un violento ciclone si è abbattuto nelle scorse ore nel nord-est dell'India e sul Bangladesh, particolarmente colpita la metropoli di Calcutta, che si affaccia sul Golfo del Bengala. Erano più di 10 anni che la zona non veniva investita da piogge e venti così devastanti. La corrispondenza è di Rita Cenni.
La paura per le persone è passata, ma la devastazione ha dimensioni enormi. Il superciclone Umphu, il più potente, riversatosi sul Golfo del Bengala dall'inizio del millennio, è stato peggio del coronavirus, ha detto da Calcutta Mamta Banerjee, la governatrice del West Bengala. All'alba di questa mattina la città si è risvegliata con le strade trasformate in fiumi di fango, le auto immerse nell'acqua, l'aeroporto allagato. E in tutto lo stato migliaia di case sono distrutte, migliaia di alberi sradicati, milioni di persone senza energia elettrica. Data la furia dei venti, che correvano a 160 km l'ora, Umphu ha fatto relativamente poche vittime, 22 tra India e Bangladesh. Dopo le tragiche esperienze degli anni 90, i due paesi si sono dotati di un sistema di allerta e hanno costruito shelters indistruttibili, parallelepipedi di cemento che danno riparo agli abitanti delle coste. Nelle scorse settimane, però, questi rifugi erano utilizzati come padiglioni per ammalati del corona e non è stato facile convincere le persone a rifugiarvisi. L'area più coinvolta in Bangladesh è stato il Sundarban, il delta del Gange tutelato dall'UNESCO, che ha migliaia di villaggi di pescatori che vivono in misere casupole lungo le coste. E proprio da qui, dal distretto di Khulna, arrivano i resoconti più tragici. Onde alte 3 metri hanno distrutto gli argini e l'acqua salata si è spinta fino a 2 chilometri sulla terraferma, allagando i campi di riso, che erano pronti per il raccolto, e distruggendo gli allevamenti di gamberetti.
E c'è un altro paese in difficoltà ed è l'Argentina, che si trova ad un passo dalla bancarotta. Entro domani sera i possessori delle obbligazioni del suo debito devono decidere se accettare la proposta di riduzione di tassi di interesse, capitali e moratoria del pagamento, proposta appunto presentata da Buenos Aires. Il secondo default negli ultimi 20 anni arriverebbe in un momento particolarmente complicato, col paese in quarantena e con le periferie in emergenza per la mancanza di protezioni sanitarie e di cibo. L'approfondimento è di Emiliano Guanella.
Estamos en una situación crítica, ya que el coronavirus está afectando a mucha gente.
Viviana Isabel Rodríguez è disperata. Qui stiamo vivendo una situazione molto critica, manca di tutto, mancano i controlli, anche articoli per la pulizia o l'igiene personale, e rifornire poi le mense come la nostra. Viviana gestisce assieme ad un gruppo di donne il Comedor Renacer, un refettorio che normalmente resta aperto 6 giorni su 7 per dare un pasto caldo a un'80ina di famiglie della Villa 31, la più grande baraccopoli di Buenos Aires. Oggi sono chiusi, non a causa del lockdown, ma perché i servizi sociali del comune non riescono a consegnare i viveri necessari per farli andare avanti. Alla Villa 31 vivono circa 40.000 persone. Buona parte di loro hanno perso il lavoro, le changas, gli impieghi informali con i quali molti sbarcano nel lunario. Con un'altissima densità di popolazione in case piccole spesso fatiscenti, la 31 è un terreno ideale per la propagazione del virus.
Dijeron que pasarían casa por casa, pero no, no es así.
Ci hanno detto che sarebbero passati casa per casa a fare i controlli, ma non è così. Solo vanno da chi ha fatto il test in ospedale ed è risultato positivo.
E nadie hace nada.
Non stanno facendo molto di più. Molta gente non ha più cibo in casa, gli anziani che non possono uscire sono completamente abbandonati, nessuno li aiuta, siamo ormai disperati. Un altro problema sono i senza fissa dimora. Dopo che 2 persone sono morte, l'ospizio del quartiere è stato chiuso, decine di persone stanno dormendo in strada, esponendosi così al rischio del contagio, come spiega una delle organizzatrici.
Non sarebbe l'idea che si cierre il parador, sino che si disinfecte come si tiene.
Avrebbero dovuto sanificare gli ambienti e poi riaprire, e invece hanno chiuso tutto. Le strade sono sporche, il comune non manda nessuno a tirare la spazzatura, dobbiamo arrangiarci da soli. Abbiamo paura di prendere il virus. Se andiamo avanti così, non riusciremo a fermare l'epidemia.
E lo terminiamo facendo lo stesso vecino, o sea, questo nunca va a parar.
Alla Vice 31 hanno chiesto al Comune di Buenos Aires degli interventi straordinari sia sul fronte sanitario che per rispondere all'emergenza alimentare. I quartieri degradati come questo concentrano più di un terzo dei casi di Covid-19 nella capitale argentina.
Cada día la curva crece entre un 15 y un...
Ogni giorno qui la curva dei contagi cresce fra il 15 e il 25%. Se in Argentina è un raddoppio dei numeri dei casi positivi, avviene ogni 20-25 giorni, qui è ogni 3-4 giorni. Viviamo con la povertà e il sovraffollamento. La crisi è destinata ad aumentare nei prossimi mesi, soprattutto nelle periferie. Con o senza il default, il 2020 sarà un anno particolarmente critico per l'Argentina.
Chiudiamo con questo servizio dalla Sud America. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buon pomeriggio.